essenzialmente l'unico momento dell'esperienza risorgimentale in cui gli ideali democratici e repubblicani riescono ad avere un'effettiva attuazione, in cui c'è la costruzione di uno Stato repubblicano e democratico. È vero che dura molto poco, perché la Repubblica viene proclamata il 9 febbraio del 49, e il 3 luglio dello stesso anno crolla sotto i colpi del corpo di spedizione mandato dalla Repubblica francese per riportare al potere il Papa. Però insomma è comunque un'esperienza importante e ci lascia un testo costituzionale non concluso, ma un testo costituzionale molto avanzato per il contesto politico dell'epoca.
Moti del 48, Risorgimento e 25 aprile, cosa li unisce? Cosa unisce appunto questi momenti storici? La voglia di un'Italia unita, democratica, è la stessa?
Ma proprio la stessa? No, però è chiaro, diciamo, che si può trovare un punto di collegamento. Da un lato c'è il tentativo di costruire uno Stato italiano unitario, dall'altra parte c'è una lotta per la ricostruzione di uno Stato italiano unitario. Nello specifico poi abbiamo l'esperienza di due repubbliche, una che dura appunto pochi mesi, l'altra fortunatamente è la nostra, che vengono costituite con due costituzioni che naturalmente hanno delle differenze. La Costituzione della Repubblica Romana è una Costituzione per certi versi ottocentesca e però molto avanzata, con molti elementi che risuonano all'interno della nostra Costituzione. Il punto di differenza più grosso riguarda l'esclusione delle donne, che è un elemento tipico della democrazia ottocentesca, non solo della democrazia italiana, ma è una caratteristica della cultura politica europea di destra e di sinistra, e anche nella Repubblica Romana non è previsto che le donne partecipino alla vita pubblica, cosa che, come sappiamo, invece non caratterizza l'esperienza della Resistenza e della nostra Repubblica.
L'Italia è ancora giovane, un paese unito da poco tempo. Quanto ancora scontiamo i tanti secoli in cui siamo stati divisi, e soprattutto in questo momento anche di crisi e di emergenza sanitaria?
Non so, guardi, c'è un processo che in termini tecnici si chiama di nazionalizzazione delle masse, cioè di lo sforzo di pedagogia, lo sforzo attraverso il quale gli stati hanno cercato di insegnare a popolazioni più o meno ignare di essere parte di una comunità nazionale, con aspetti progressivi e aspetti invece inquietanti nella costruzione della comunità nazionale. Però mi sembra che tutto sommato il senso di appartenere a una comunità politica è abbastanza forte in Italia. Mi è sembrato una società tutto sommato abbastanza resistente nell'ultimo anno sotto i colpi della pandemia. Mi sembra che si tratti di una comunità che ha risposto bene. Questa è un'osservazione fatta anche dal presidente Mattarella nel momento in cui il 17 marzo si ricordava e si commemorava il processo di costruzione dello Stato unitario. Io lo condivido abbastanza, quindi mi sembra che un senso di appartenenza alle istituzioni repubblicane che connotano lo Stato italiano ci sia ed è provato dalla nostra capacità di rispondere in modo fortunatamente finora civile alle difficoltà della pandemia.
Lei ha citato appunto il processo di nazionalizzazione. Ultimamente si parla di nazionalismo anche con un'accezione negativa, no? È una cosa che appartiene alle estreme destre molto spesso. Qual è la linea di separazione tra un nazionalismo sano e uno malsano?
L'unico patriottismo al quale dovremmo fare riferimento è il patriottismo della Costituzione. Cioè ci dovremmo sentire italiani e italiane perché ci riconosciamo nei valori della Costituzione, non perché riteniamo di discendere da qualche popolazione non so quale, o perché riteniamo di avere delle caratteristiche differenti da innate da altri paesi, o perché riteniamo che la nostra cultura sia superiore, che Dante sia superiore a Shakespeare, per dire. No, io penso che il patriottismo al quale dovremmo tenerci saldi è il patriottismo della Costituzione, i valori che sono scritti nella Costituzione repubblicana sono il nostro senso di essere italiani e italiane oggi.
Sempre riguardo al processo di unificazione dell'Italia, sarebbe stato lo stesso, avremmo ottenuto gli stessi risultati senza la Seconda Guerra Mondiale e senza il 25 aprile?
No, non lo so, lì è un momento di grave divisione. Il libro fondamentale che tutt'oggi continuiamo a leggere e a studiare, Una guerra civile di Claudio Pavone, ci ha spiegato che il processo che ha luogo fra 1943 e 1945 è un processo di spaccatura profonda della società italiana e al tempo stesso, come lui spiega, una guerra patriottica, cioè per rimandare via gli occupanti stranieri dalla penisola italiana, una guerra di classe perché in alcune parti della formazioni partigiane, quella comunista, in parte socialista, si immaginava un futuro rivoluzionario, una guerra civile, perché ci sono italiani, i partigiani da un lato che combattono contro altri italiani, i fascisti della Repubblica Sociale. Quello è un momento di spaccatura gravissimo, che ha fatto sì che per molti anni di nazione, di patria, non si parlasse più, perché gli ideali di nazione, di patria erano molto identificati con l'essenza dell'esperienza fascista. Io alla fine, che per molti anni non si sia parlato di nazione e di patria, lo trovo una cosa tutto sommato non così drammatica, non così tremenda, anzi positiva. Dopodiché, se si riparla di nuovo di nazione e di patria, bisogna stare attenti a non ricadere nelle retoriche dell'ideologia nazionalista 8-900, perché sono molto pericolose. Se si vuole, come dire, costruire, contribuire a costruire un senso di appartenenza a una comunità nazionale italiana, bisogna ricordarsi quali sono i valori nei quali ci riconosciamo, che insisto sono quelli della Costituzione.